Prendiamo come sottofondo sempre il profeta Elia per queste due meditazioni. Nella prima meditazione di stasera, che è sulla speranza, spero di non farvi disperare, perché volevo vedere la faccia della non speranza più che la faccia positiva, mentre domani mattina sullo stupore invece guardiamo più la faccia positiva della speranza. E la prima cosa Dio dice al profeta Elia, l'abbiamo vista ieri sera con Don Alexis, la prima parola di Dio verso Elia è: il profeta di fuoco che deve andare a combattere gli idoli del suo tempo, la prima parola è nasconditi, ed è quello che facciamo noi, cioè vattene di qui, dal luogo in cui ti trovi, dirigiti verso Oriente, Oriente è il luogo del cuore, entra nel tuo cuore profondo, presso il torrente, cioè sottraiti da tutto quanto ti disturba e ti è punto di disturbo, e i corvi, che erano animali impuri, ti porteranno il cibo, cioè ti abbandoni totalmente al Signore. È l'esperienza alla quale siamo chiamati anche noi. Ecco, detto questo, una premessa sul tema della speranza. Allora, dal punto di vista umano, la speranza si radica nel nostro istinto di vita. Speriamo perché viviamo. E quando uno non spera più, è un morto che cammina. E prima che con la testa, noi speriamo biologicamente. Cioè siamo fatti per la vita, e questo lo si vede in tutte le creature viventi. Nella natura, voi tagliate una pianta, poi dopo un po' rispunta quasi miracolosamente, nell'attaccamento alla vita degli animali, e così questa speranza di vita si radica in noi proprio nella nostra, per il fatto che siamo vivi, che esistiamo. La vita, finché può, vuole se stessa. Questa è la speranza. La speranza è legata alla fiducia. La nostra vita è sonnolenta o addirittura morta senza questo bisogno di un di più e senza la fiducia di ottenerlo. Se non ho fiducia, non ho speranza. Quindi sono le due cose legate. Legate alla vita, avevo detto, no? Quindi noi, ad esempio, i saluti che ci facciamo, che sembrano molto superficiali, coincidono con le nostre aspirazioni più profonde. Esempi: buongiorno, io dico buongiorno, non malgiorno, io dico buonanotte, non buone tenebre, io dico salve o salute, non perditi, io dico addio, che vuol dire addio, e non al nulla. Allora, quando noi ci salutiamo, volendo o non volendo, esprimiamo la nostra speranza, e attraverso questi saluti già diamo saluti di speranza a chi ci incontra. A livello religioso anche la speranza è legata alla fede, tanto che Benedetto XVI nella Spe Salvi, sapete, ha fatto una enciclica sulla speranza, Salvi nella speranza, Spe Salvi, dice che la speranza è equivalente alla fede molto spesso. Ad esempio, lui dice che quando nella lettera di San Pietro dice rendete ragione della speranza che è in voi, vuol dire in sostanza sappiate dare motivazione della vostra fede. È la stessa, quindi fede e speranza coincidono. Io riesco a credere solo ciò che riesco a sperare, questo è Turoldo che dice questo, e se non spero più, se non attendo niente e nessuno, neppure credo. Fede e speranza sono dei doni che ci sono stati dati da coltivare. Ecco, da questo partiamo come base e teniamo come sottofondo il profeta Elia, che è un profeta di fuoco, vissuto 800 anni prima di Cristo, quindi 2800 anni fa. È una persona che si definisce piena di zelo, cioè un uomo di fuoco, appassionato, con un cuore ardente. il fuoco sarà un simbolo che accompagna sempre il profeta Elia, tanto che poi salirà al cielo su un carro di fuoco, lo vediamo domattina, e nessuno trova più la sua tomba come quella di Enoch e di Mosè nella Bibbia, per dire che è andato proprio, è stato portato, trasportato da Dio in alto. Quindi è un uomo inquieto. Il Papa dice che se non siamo un po' inquieti non abbiamo speranza. La speranza ci rende sempre un po' irrequieti. Una persona che se ne frega, indifferente, che tira campà, non ha speranza. La speranza quindi è un sinonimo quasi di desiderio. Io spero, se desidero, qualche cosa di alto, di più. Desidero è una parola che deriva da latino, desideribus, dalle stelle. Se io punto alle stelle, ho un grande desiderio, sono un uomo di speranza. La speranza, quindi il desiderio, spinge sempre un di più. Ecco perché a noi mai niente ci basta, cerchiamo sempre un di più. Però per i greci, attenzione, la speranza ha una doppia faccia. Andiamo indietro, prima del cristianesimo. Gli dèi, stanchi di tutti i mali dell'umanità, li rinchiudono, per i greci, parlo dei miti greci, ma interessantissimo, li rinchiudono dentro un vaso, e tutti i mali, e lo consegnano a una certa Pandora, che è una donna, la quale, si parla male sempre delle donne, è molto curiosa e apre il vaso e tutti i mali escono, però, e quindi nel mondo si diffondono ancora tutti i mali, però sull'orlo del vaso rimane attaccata la speranza. E allora i greci dicevano: la speranza è l'ultima dea che salva da tutti i mali, o la dea più maligna che illude? La speranza può essere anche illusione, attenzione, perché come Elia ha combattuto i falsi dei, i falsi idoli, così se noi ad esempio guardiamo la società d'oggi, ma anche l'ultimo secolo, mi piacerebbe star qui a fare un esame un po' più approfondito, no? Se guardiamo gli ultimi 50-100 anni, noi vediamo la storia dell'umanità della speranza che Paolo chiamerebbe vana, cioè vuota, cioè delle illusioni. Chi è che ha mandato avanti il mondo? Chi è che ha trascinato le folle? Coloro che hanno saputo dare una speranza illudendo le persone. Il profeta Elia combatte chi illude le persone. A quel tempo chi era? A quel tempo il re di Israele, c'erano due regni tra l'altro, in uno di questi regni il re è Acab, si chiama Acab, che sposa una donna fenicia, una regina fenicia, la quale porta con sé tutti gli dèi suoi. E tra gli dèi il più importante è Baal, che era associato alla dea Astarte, la dea dell'amore. Baal è associato alla fecondità, alla forza, al ritmo della primavera. Voi sapete per gli antichi quanto era importante essere fecondi, la fecondità dei campi, la fecondità delle bestie, degli animali, la fecondità anche umana, perché solo attraverso i figli si pensava di poter mandare avanti il mondo. E quindi erano dei affascinanti, e assieme a questi dei la Jezabele, il marito un po' succube di questo, il re un po' succube di questa moglie, un po' come nelle nostre famiglie, un po' come a casa mia, eh, Ho perso il filo. Ho fatto la battuta, mi è venuto in mente la moglie, ho perso il filo. Questo pezzo lo tagliamo.
Questo pezzo lo tagliato perché può dare
l'orecchino. No, volevo dire che questo Jezabele sponsorizzava anche i sacerdoti di questi dei, che erano molto affascinanti, molto accattivanti. E quindi i veri profeti come Elia erano i quali dicevano: Dio non è contento di questo, quindi invece di illudere il popolo, come si dice, contestavano il popolo, dicevano: dovete cambiare vita, non potete adorare questi dei che non hanno mani, non hanno bocca, non parlano, orecchie ma non ascoltano, eccetera eccetera. È un'illusione. E quindi hanno visti i veri profeti come dei menagramo, come poi Geremia, Isaia. I profeti fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti, anche all'interno della Chiesa spesso. I profeti, diciamoci la verità, sono stati buttati nella polvere e poi messi sull'altare tante volte, no? Ecco. E succedeva anche questo, sempre successo questo. E allora Elia, il cui significato, il nome Elia significa il mio Dio è il Signore, è servo della parola, e quindi contesta Jezabele, contesta Acab e contesta questi sacerdoti, e vanno sul monte e per dire chi è il vero Dio fanno li sfida uno contro tanti, e fanno questa catasta di legna e dice: pregate il vostro Dio Baal, il Dio della fecondità, e se il fuoco scende vuol dire che il vostro Dio è vero, se poi prego il mio e scende il fuoco vuol dire che il mio è vero, non il vostro. Allora questi sacerdoti cominciano a ballare attorno a questa catasta di legno, intanto vi insegno un po' di Bibbia, cominciano a ballare, a saltare e a urlare. E Elia li prende un po' in giro: urlate, urlate, più forte, forse sono sordi, o forse sono occupati i vostri dei in altre faccende, urlate più forte. E arrivano fino a trafiggersi, a farsi, come si può dire, a farsi dei tagli, no, nelle cose, perché il Dio li ascolti. Guardate, è un Dio, come tutti i falsi dei, assetato di sangue, perché addirittura arrivavano a fargli i sacrifici di bambini nei casi di guerra o nei casi di fondazione di una città. Facevano anche le orge in onore di questo, quindi era un Dio piacevole, ma era un Dio anche sanguinario. Alla fine non succede niente, allora Elia prende dei secchi d'acqua, cosparge la legna, finché fa un rivolo dove l'acqua scende, eccetera, e poi invoca Dio e scende un fuoco e la pira. E allora cosa fa Elia? Siamo nell'Antico Testamento, in cui, non preoccupiamoci più di tanto, voi coi bambini state attenti a dire queste robe, in cui il male non è distinto dal peccatore, e quindi per uccidere il male si uccide il peccatore, quindi scanna 450 di questi sacerdoti, li scanna, li uccide, poi corre più veloce dei cavalli, arriva prima dei cavalli, corre da Acab e dice: tuo figlio morirà, non avrai discendenza, e a Jezabele dice: i cani leccheranno il sangue, il tuo sangue, cioè morirai, diciamo, a Fidenza, spatassata. Tant'è vero che poi questo succederà più avanti, quando il capo dell'esercito, perché chi governa con la forza trova sempre poi uno più forte di lui, quindi gli dei che vogliono la violenza inducono violenza, quindi il capo dell'esercito, che si chiama Jehu, prende il potere, e Jezabele, i servi di Jezabele, per non farsi ammazzare da questo, per far vedere siamo dalla tua parte, capo dell'esercito, buttano Jezabele giù dal balcone e i cani leccano il suo sangue. Quindi questo capiterà. Ecco, però, adesso detto tutto questo, Chi sono i Baal nel nostro, ecco, nella nostra storia ultima, nel secolo breve? Sapete che il Novecento è stato il secolo breve, l'hanno chiamato, perché va dal 15-18 all'89. Alcuni lo hanno chiamato anche il secolo del naufragio con spettatore. Ecco, io mi sono chiesto perché oggi non abbiamo più speranza, perché abbiamo dietro le spalle, oltre tante cose, un secolo dove abbiamo visto il naufragio dell'umano. Abbiamo visto con spettatore, come la Concordia, no? Ecco, ci ricordo un po' questo. Qualche filosofo l'ha chiamato il tempo della fine, non la fine del tempo, ma il tempo della fine. E il Papa lo ha chiamato siamo un tornante della storia. Dopo lo riprendo questa roba qui. Cardinal Bagnasco dice siamo il bivio dell'umano. Anche ieri ha ricordato la famiglia, no? Se salta la famiglia salta l'umano, ciò che abbiamo proprio di umano, ecco, il maschio e la femmina, la nostra sessualità, la famiglia, eccetera. Nel secolo scorso, vi dico quattro, adesso qui devo andare un po' veloce perché quattro nomi, primo non lo conoscete, Kolyma, Siberia, Auschwitz lo conoscete, Hiroshima, e poi ho messo Wall Street. Ecco perché siamo alla caduta della speranza. Kolyma, Siberia, che bello. Questa Baal, speranza, illusione. Ha trascinato milioni di persone questa cosa qui, anche nel 68, io l'ho fatto il 68. Pugno chiuso, eccetera, no, la rivoluzione, cambiamo il mondo. Perché il mondo di prima è marcio. Via tutte le autorità, tutti uguali, che bello, figli dei fiori. Ma nel 17, no, con la rivoluzione russa, che bello, un'umanità dove non c'è più nessuno che è al di sopra, ma siamo tutti uguali, tutti pari. E non c'è più neanche Dio, perché Dio addormenta, è oppio, è anestetico, è una droga, togliamo anche lui. Un'umanità dove siamo tutti perfetti, Siberia. Ha ucciso più Stalin che non Hitler, un disastro totale. E quando è caduto questo impero, io ho visto di quei comunisti tosti, in Corea ce n'erano parecchi, un po' sbandati, perché quando l'uomo prova a immaginare il paradiso in terra, il risultato è un molto rispettabile inferno, questo non l'ho detto io, il risultato è un inferno. Su Auschwitz non parliamone, ma anche qui l'illusione, la speranza è illusione, ragazzi, perché non è la follia di uno, ma è di un'elite. Volevano costruire un mondo bello, un mondo di perfetti. L'SS, il ragazzo che veniva scelto per l'SS, no? Pensate a due ragazzi, uno diceva sì alle SS, sarebbe, ma a casa le ragazze che ti corrono dietro, eccetera, pulito, istruito, sai tutto, forte, e un altro ragazzo che dicesse di no, tagliato fuori immediatamente, pazzo, perché era un'illusione. Seguite me e conquistiamo il mondo e facciamo un mondo bello, pulito, della razza pura. Sappiamo come è andata a finire. Hiroshima, dicono alcuni saggi che dopo la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki l'umanità non è più stata la stessa, perché qui abbiamo visto la possibilità della distruzione totale che abbiamo anche adesso. E il progresso visto da vicino, dice Benedetto XVI citando un filosofo, il progresso visto da vicino senza altri valori sarebbe il progresso dalla fionda alla megabomba. Cioè il progresso, se solo progresso tecnico-scientifico, possiamo diventare degli automi. Possiamo creare un mondo dove abbiamo grandi possibilità, ma possiamo creare un mondo disumano dove c'è la possibilità anche di distruzione.